questo signore qui non è proprio uno qualsiasi, non l'ho mai visto lì, ma non è uno qualsiasi, questo sta a capo di uno del Partito Storico da cui è nato tutto il Liberty, stanno a Londra e sono venuti qui a Villa Bernasconi, dove domani faranno la loro convention, e noi abbiamo chiesto, vista questa straordinaria opportunità, che ci racconti il link semplice, apparentemente, dei Liberty con la luna della Liberty, e un po' tutta questa storia che comunque resta una storia di grande fascia.
Il Liberty oggi è un'azienda artistica, oltre che un negozio molto, molto particolare, però delle regole di persone Liberty. E la comunità artistica, la comunità artigiana per Liberty rimane il motivo per cui noi esistiamo e il servizio di cui noi manager ci sentiamo responsabili attraverso varie culture, nel rispetto profondo della storia e delle culture che si esprimono nelle diverse parti dell'umanità. Questo ci tengo a anticiparlo perché se noi non rispettiamo questo principio, è inutile che siamo qui a conoscerci o a cercare di fare qualcosa. Liberty nasce per un colpo di ispirazione e di fortuna del signor Arthur Laszlo Liberty, che aveva naturalmente la fortuna di un cognome molto interessante, perché è un bel nome, positivamente. Se voi leggete sul vocabolario, la parola Liberty significa libertà associata ad una responsabilità comune. Quindi è lo stadio successivo della liberazione dalla schiavitù, se vogliamo, da un sistema totale, è qualcosa di più. E questo deve ringraziare semplicemente la sua famiglia che si chiamava Liberty. Lui veniva dalle campagne, quindi è un uomo che viene dalla natura, come voi conoscete gli altri, la natura. Como senza la natura non sarebbe nulla, ecco. E invece lui veniva da questo posto, diventa un appassionato venditore di prodotti importati dall'Oriente. Tant'è vero che lavorava su Regent Street, che era un po' la Ponte Napoleone, l'Ottocento, lavorava in un negozio con grande successo, e infatti diventò capo del dipartimento di oggetti orientali. A un certo punto non gli danno la partnership, in Inghilterra a un certo punto si sembrava diventare partner, non l'hanno fatto diventare partner, e il signor Liberty si incavola un pochino e decide di fare la cosa più difficile che un uomo dell'Ottocento potesse fare, e di chiedere al padre di sua moglie di prestare dei soldi. Cosa che riesce a fare, il socio gli presta una somma, lui trova un posto su Regent Street, non dal lato di Mayfair, che era di proprietà ancora oggi della famiglia reale, ma dalla parte di Dickens, la parte di Soho, dove poi i Beatles si facevano le foto a Canary Street 100 anni dopo, e lì apre la East India Company, che era un piccolo negozio di oggetti e di tessuti ispirati naturalmente al craft inglese, ma anche che trovava di Roma. Questo negozio ha un successo fortissimo da subito. Il signor Liberty aveva una particolarità, riusciva a parlare al cuore degli artisti, e quindi tra i suoi amici c'era per esempio Oscar Wilde, che era un irlandese che non vedeva in essere nessuno. Oscar Wilde ha definito che il negozio di Liberty era destination per gli artisti shop. Quindi era un posto naturale per persone che si sentivano curiose. E ovviamente anche gli artisti creavano le tendenze, era una nuova Inghilterra, alla decadenza dell'impero si aprivano nuove possibilità. Una nuova classe dirigente specializzata trovava evidentemente l'opportunità nella città più ricca d'Europa. 1875. Nel 1875 apre Liberty. Infatti, direttore, fra due anni, nel 2025, se volete, parteciperete con noi per questa celebrazione, festeggeremo 150 anni di Liberty nel 2025. Il signor Liberty evolve questo emporio di fantasia, di possibilità, viaggia moltissimo il mondo con sua moglie in Giappone, si innamora del craft, comincia a mettere in connessione degli artigiani dell'Oriente con degli artigiani inglesi, rilancia delle filiere di per esempio
Yeah.
Yes. Give me up. A Birmingham riaprì una factory dove iniziamo a darci con noti, inventando dei gioielli in stile a nuovo, sempre con l'idea di creare un design di altissima qualità ma che fosse accessibile. Cosa c'era dietro la motivazione, non solo commerciale ma estetica, del signor? Il signor Liberty aveva 20 anni in meno del signor William Morris. Il signor William Morris, che è considerato alla prima lezione dell'anno ai ragazzi del Politecnico di Milano, gli raccontano del papà del design moderno. Il papà del design moderno a Milano si presenta molti anni prima di pensionare, di eccezionale, straordinario innovatore italiano, e William Morris, perché lui aveva un'idea circolare del design, una responsabilità per la comunità, per cui il design doveva portare un valore aggiunto e soprattutto non lasciare niente di inutile dietro. Lo stesso Morris si ispirava, se poi lui è un po' dettagli per ritenere, però lo dovrebbe la posso raccontare.
Siamo qui per questo.
È interessante andare sempre a fondo, no? Quando impariamo delle cose, poi cercare di articolare. William Morris, siamo tutti cresciuti sulle spalle di qualche gigante precedente, no? E William Morris si ispirava al movimento estetico, che era un movimento intellettuale nato intorno al 1850 in Inghilterra, che mise insieme vari esperti, non so, c'era l'ingegnere, c'era il designer, c'era l'artista, c'era lo psicologo, il medico, e loro dicevano che la società doveva essere costruita su tre cardini fondamentali. Si sente di là la voce è chiara? Perché non c'è il microfono, cerco di essere più chiaro possibile. Questi cardini essenziali erano l'arte, il design, e quindi la consapevolezza che il fallimento dominante della seconda rivoluzione industriale inglese, ovviamente molto grande successo economico, ma grandi conseguenze sociali, non era sufficiente, quindi questa industria doveva produrre qualcosa di nuovo. Nasce il concetto di design nel 1860 e l'arte e il design si uniscono a un terzo fattore filosofico, che è la vita. All'interno di un perimetro molto logico di ragionamento tra arte, design, quindi la consapevolezza che l'arte non basta, ma bisogna essere artistici nell'espressione industriale della nostra, del nostro contributo, la vita come punto di riferimento. Noi la chiameremo in Grecia, la chiameremo madre natura, evidentemente. Era esattamente la stessa origine di studi, la stessa attenzione, la stessa riflessione profonda sull'importanza della natura. La natura. Direi una natura. Plinio. Plinio. Un applauso a Plinio. Allora, la vita è espressione dell'humanitas, quindi della vita delle persone, ma della vita come madre natura, che si parlano, hanno movimento, siamo in perenne cambiamento, ma siamo corresponsabili della vita, del motivo per cui noi dobbiamo vederle, e poi ognuno può mettere su valutazioni personali e spirituali, eventualmente. Su questo cardine nasce l'Arzencraft è una filosofia dirompente, politica, ma nel design, non parlamentare, una politica industriale. William Morris si occupa di questo e il signor Liberty considera William Morris il suo ispiratore. E quindi su queste radici, su questa attività culturale, nasce la motivazione del signor Liberty, che poi è un viaggiatore, molto più di Morris. Il signor Liberty lascia due cose in eredità. Prego.
Ma prima, tu hai detto che lui ha fatto i gioielli.
Anche, certo.
Lui inizia come gioielliere.
No, lui inizia come mercante. Però è un mercante molto attento all'artigiano e all'artista. E riesce a capire, come oggi si è fatto all'industria del lusso, un rapporto tra le differenze e le manifatture, lui lo intuisce molto rapidamente e di questo ne fa un normale modo di fare agricoltura commerciale. Questo è il posto nel frattempo succede, così entriamo un po' sul tema di Cernobbio, naturalmente ci sono i fenomeni delle grandi esposizioni, c'è la grande esposizione di Torino nel 1902, c'è l'esposizione di Milano nel 1906, la Nouveau francese Liberty che comincia a essere conosciuto perché compra tessuti dall'Oriente e li fa stampare in Inghilterra. Lui stesso compra la stamperia che fu di William Morris. Immaginate la connessione diretta, come era Merton, del sud dell'Inghilterra. Questo commerciale, uno stile Liberty, che era diverso dallo stile del tempo, era uno stile un pochino più astratto, più concettuale, mai descrittivo, anche se ricorda a volte i codici medievali o il Rinascimento, rispetto allo stile francese, che poi si esprime nella massima espressione della decadenza. La Rubò è un po' la celebrazione della morte della natura, un'intuizione meravigliosa dal punto di vista artistico, ecco, le fanno uno stile riconoscibile. Però lo stile Liberty è qualcosa di diverso, anche di più allegro, se vogliamo, e in questo dialogo prende piede la figura dell'architetto. E quindi dall'art, dalla stampa, al craft, che è una professione decorativa, interviene l'architetto. E Alfredo Campanini è un esponente straordinario, perché Campanini, che poi lavorò con Bernasconi, che era considerato l'architetto dello stile Liberty a Milano, questo stile a Roma viene chiamato stile Liberty, ma ufficialmente nel sud dell'Europa, a Palermo, a Torino, a Milano.
No, qui ci mangia confusione, è Sommaruga.
Sommaruga, lo devo citare, perché Sommaruga, Giuseppe Sommaruga, Cossi, Pirovano, Broglio e Manduco Tellico, decoratore, insieme a Campanini, sono questa comunità indistinta di professionisti che decidono di studiare questo stile, ma anche di innovarlo. E quindi la cosa che a noi ha stupito arrivando per la prima volta, perché siamo venuti in questo posto per la prima volta, abbiamo visto le fotografie e si è detto questo è il posto perfetto per fare la nostra convention. Però arrivando con Marianne e Alex, abbiamo visto, ma c'è qualcosa di magico in questo profilo, in questa struttura. Innanzitutto ci siamo subito concentrati sul banco da seta, perché una cosa è un'ape, no? Alex, è un banco da seta, è la trasformazione, quindi subito il riferimento all'estetica dello stile Liberty non era scontato, ma aveva una storia da raccontare e quindi già era diventato originale. Poi c'è un dialogo più profondo dello stile Liberty a Cernobbio di quello che c'è a Milano, perché a Milano è un riferimento, un dialogo tra il design e la decorazione architettonica, mentre a Cernobbio c'è una motivazione profonda, che forse è il motivo per cui oggi siamo qui veramente, che è una motivazione industriale, del termine più alto che possiamo dare al concetto di industriarsi per fare qualcosa di utile, e questo è il motivo che ci porta qui. Mi raccontava proprio entrando la vostra direttrice del motivo per cui Bernasconi voleva raccontare la storia del banco, della sede, della filiera, non nella parte turistica dove venivano gli aristocratici europei a passare le vacanze, ma all'ingresso del mondo del lavoro, del settore, della sederia di Como, di cui poi il signor Bernasconi, da quello che leggo e mi hanno spiegato ai nostri archivisti, ha avuto un ruolo importantissimo. Quindi letteralmente sono persone che oggi il distretto di Como, in cui parte facciamo parte, poi diciamo brevemente cosa facciamo, ma naturalmente le famose Rabbi, le Mantero, e tutte queste aziende straordinarie che per noi sono dei colleghi, degli amici, spesso per fare un bar facciamo fare a Pinto, a Matteo, a Ratti, insomma, per noi siamo amici, siamo veramente colleghi, perché nell'eccellenza ci si incontra, ecco, e questa ricerca dell'eccellenza e dell'incontro tra l'altro e design oggi vive nel settore dei tessuti che voi, come cittadini di Cernobbio e di questa regione, rappresentate e di cui sono sicuro siete orgogliosissimi. Lo siamo noi, che non siamo lombardi, ma viviamo 765 cittadini lombardi, molti con una tradizione familiare, tra Olonia e l'Italia, quindi siamo noi in primi a essere grati di questa grande popolazione, sono dipendenti, sono colleghi, e quindi qui avviene questo approfondimento come si trova nella città italiana e nello stile, per cui oggettivamente questa architettura è assolutamente unica al mondo nello stile di Liberty. Quindi per questo è l'assunto di Liberty. Raccontarvi la seconda parte del capitolo, dobbiamo sempre fare lo sforzo, ci insegna la nostra maestra, di entrare nello spirito del tempo. Quindi dobbiamo immaginare di essere cittadini del 1890, 1905, 1907, immaginare come ci sentivamo quando il cittadino del 1800 guardava questo spazio, queste idee. era molto più radicale che per un visitatore andare alla Tate Modern oggi. Stiamo parlando di uno stile di grande avanguardia. L'Arts and Crafts, lo stile di Liberty, era dirompente e creava possibilità, nuovi ragionamenti, che rompeva col passato nel rispetto del passato, ma era assolutamente un'avanguardia. È il motivo per cui, su invito del vostro curatore, vi racconto la storia di Future Liberty, che è un progetto che abbiamo lanciato ad aprile a Milano, su due musei. Siamo stati invitati dal sindaco a presentare questa storia al Museo del Novecento, che è la mamma delle migliori collezioni futuriste italiane, e al museo di Palazzo Morando, che è Sant'Andrea, che è un piccolo museo della moda del costume, e ci hanno chiesto di raccontare la storia di una collezione che gli artisti del Sessuto di Maria Dragli hanno creato, sia per Avelli che per un curatore non agenario che lavorava con Valenziaga, che oggi ha 93 anni, che si chiama Federico Fonché, nato nel Covid come una ricerca degli artisti di guardarsi allo specchio, cercare un maestro, di scoprire certi suggerimenti classici che magari non hanno studiato, ma farsi una domanda su il significato di riempire un quadro bianco oggi. Con che cosa lo riempiamo? Naturalmente dobbiamo avere prodotti sostenibili. Vi assicuro che se venite a trovarci abbiamo tutti i prodotti di tessuti biodegradabili possibili, come alghe, con la canapa, con il lino. Semplicemente le aziende non li comprano ancora perché sono un po' cari, e quindi il pubblico non è ancora pronto ad essere 100% sostenibile. Noi ce la mettiamo tutta, continueremo a ricercare a proporre di metano organico, ma è importante farsi una domanda anche della sostenibilità umana di cosa ci fare. E per questo ci siamo detti, come, che vi raccontiamo adesso sui nostri tessuti, ai nostri clienti del mondo? E ci siamo detti, sapete cosa? Cerchiamo di studiare chi si è posto questa domanda ai primi del Novecento, i pionieri dell'avanguardia, quindi i futuristi italiani, in dialogo con i corticisti inglesi, che erano manipolo di estremisti dello stile e che si conoscevano molto bene. Firmarono nel 1914 il Vital English Art Manifesto, in cui degli inglesi e degli italiani invitavano il pubblico inglese a liberarsi delle sovrastrutture della parte vittoriana della fine di quel periodo e di tirare fuori la parte più primitiva. Infatti l'abbiamo chiamato nel libro Attenzionato Primitives of the Future, i primitivi del futuro, e dicono all'inglese di liberarsi dell'hobby lobby, anche di distruggere l'Arts and Crafts, perché era la parte precedente. In questo contesto abbiamo studiato, trovato l'ispirazione di una collezione. Vi invito calorosamente a visitare le due mostre curate da Esther Cohen, che è la più grande esperta nel mondo della guardia italiana, che ha chiamato anche degli esperti inglesi, perché abbiamo portato le opere dalla Tate di Londra, dalle gallerie di Sheffield, probabilmente hanno più di 230 opere, tantissimi originali di William Morris, dei quadri di Palla, di Boccioni, che raccontano con Levinson e William Lewis l'importanza della luce, l'importanza del colore, l'essenza del movimento, e poi avere il ritmo e la danza, e poi il ruolo delle persone che si incontrano nella città e devono farsi una domanda: che cosa significa vivere insieme? Adesso cosa significa che siamo tutti insieme ammassati nella città? Che cosa ne facciamo di questo? E l'artista inizia a sviluppare dei parti, si inizia a fare delle domande, si preoccupa che potrebbe portare a qualcosa di drammatico, arriva il tema dell'energia e poi si finisce la stanza della guerra. Queste sono delle aree di approfondimento estetico artistico che abbiamo fatto come gruppo di lavoro, come Design Studio di Liberty, e poi le abbiamo messe in pratica nel mondo del design. Quindi a Palazzo Morando troverete i mobili di Morris, i tessuti di Bernard Levy, che era un professore che si è ispirato ai corticisti inglesi, troverete le collezioni di Giacomo Palla, come se presentasse la sua collezione di mobili alla Design Week del 2023. E poi troverete il lavoro fatto con Fonché. Alla fine abbiamo ricreato lo studio di Londra in cui loro hanno lavorato con tutti quanti gli elementi che arrivavano dalla Lombardia. Tutte le produzioni sono 90% lombarde, di tessuti di arredo, di libri, ci sono alcuni artisti indiani e fiamminghi che abbiamo chiamato per fare delle cose particolari. E quindi vi invito umilmente e cordialmente a venire a Milano fino al 3 settembre, dalle 10 di mattina alle 5 del pomeriggio. Il biglietto sono 10 euro, ma col biglietto del Museo del Novecento potete visitare anche la collezione permanente, come l'endowment della famiglia Mazzoli. E invece il Museo del Costume della Moda abbiamo fatto in modo che fosse gratuito per stimolare il lavoro degli studenti. A proposito, così vi racconto perché siamo in Lombardia, il signor Mauro Miele, che ha raccolto il testimone da suo padre, che è fondato la Stamperia Olonia, meravigliosa realtà apparese che San Pacotone, fu rilevata dal gruppo Liberty circa 10 anni fa, in continuità familiare, quindi Manuele è il nostro amministratore delegato, per creare un centro di eccellenza mondiale sulla stampa del cotone artistico, ed è quello che facciamo e rispettiamo anche in Cile, in Giappone. Manuele ha creato una riproduzione della macchina rotativa che replica il block print italiano dell'Ottocento, per far vedere agli studenti di Milano che visitano la mostra come funziona quando metti un colore alla volta. Poi abbiamo messo un video, insomma, speriamo che questo approfondimento trovi il vostro interesse e quindi mi ha chiesto di parlare, mi sono permesso di farlo. E cosa facciamo oggi e cosa sta cercando di fare Liberty? Liberty ha ricevuto due responsabilità dal signor Arthur Lassley. Una è stato questo palazzo di legno che si trova su Grey Marble Street in Castiglia, che fece costruire prima di morire. Ma non contento di creare solo una bellissima struttura, decide con i suoi artigiani ed architetti di costruirlo utilizzando il legno, il timbro, il cencino delle navi dismesse della marina inglese, ma anche della sua stessa nave con cui spostava i prodotti. E quindi l'intero palazzo di Liberty, 40.000 metri quadri, è costruito sui legni che hanno viaggiato in 400 del mondo, ed è un progetto che avrebbe fatto molto orgoglioso William Morris, no? William Morris si sentiva un po' il testimone dell'arte di Liberty, quindi a volte litigava anche su degli articoli con Liberty, uno si racconta, poi si perdonava, non si volevano bene, erano due generazioni diverse, ma sarebbe stato orgoglioso del suo pupillo, signor Liberty, che prima di morire comprò delle case dismesse dove era cresciuto Dickens da bambino per costruirci un building di upcycle che oggi verrebbe visto in profondo bosco verticale, diciamo, è completamente non sostenibile rispetto al building del signor Liberty che sta lì, che abbiamo restaurato durante il Covid, abbiamo portato giù 4.000 finestre, l'abbiamo dato al cliente, l'abbiamo tutte riportate a nuovo, l'abbiamo portato su, quindi abbiamo lasciato fatto il nostro. E quindi è la responsabilità di un posto diverso dove scoprire l'artigianato, faticoso comunque perché nel negozio abbiamo ovviamente richieste di proprietari, chiedi di più, fai di più, portaci dentro luci, noi ci portiamo pure Valentino, ma vogliamo anche che ci sia l'artigiano sconosciuto perché dobbiamo dare spazio a tutti, allora a volte chiamiamo a raccolta, lo chiamiamo open call e invitiamo tanti designer o artigiani di presentare il loro craft. E i migliori vincono e li mettiamo dentro del palmestore. Quindi ci proviamo, per quanto possibile, di dare spazio. Questa è la vocazione di un palmestore artistico che cerca di rispettare le sue origini e si mette in discussione. Quindi è senz'altro che nel 2025 ci domanderemo cosa significa nei prossimi 150 anni un luogo così speciale che riportiamo la responsabilità. L'altra cosa che fece il signor Liberty, comprò la stamperia di William Morris a Merton, nel sud di Londra, e quindi ci lasciò questo doppio karma, se non fosse un department store straordinario e la responsabilità di fare design artistico. E oggi sono le due cose che portiamo avanti. Abbiamo creato due divisioni separate, quella del negozio, l'altra del design, quindi sono responsabile e che crea anche altri prodotti, e questo portiamo nel mondo. Oggi abbiamo uffici in 12 paesi del mondo, solo in Cina abbiamo 12 componenti, abbiamo 30 lavoratori in Giappone, 35 artisti, creiamo designer che rispettano la cultura mediorientale, araba, creiamo designer rispetto alla cultura cinese, siamo in contatto con studenti dell'Università di Moda di Shanghai, di New York, di Londra, di Milano e di tanti altri posti, quando cominciamo a stare dietro a tutti, perché il tempo è quello che è, ma cerchiamo sempre di capire dove vuole andare la cultura e accompagnarla senza mai imporre una regola, un canone di design e sicuramente non sapendo neanche cosa significhi il concetto di top of look. Quindi a noi piace fare domande quanto dare risposte. È la nostra umile strada sul percorso di un'azienda artistica che cerca di partecipare al mondo culturale.